darei la parola alla traduttrice Emanuela Bonaccorsi, traduttrice dal russo di opere molose, le ha portate con sé, quindi se uno poi vuole può anche prendere in mano, che ci dice due cose sulla sua esperienza, dei suoi pensieri.
Allora, io vi ho portato una pagina di un libro che sto traducendo da 6 mesi. È un libro corposo di più di 400 pagine di un'autrice contemporanea russa che si chiama Marina Pagliei. E ve l'ho portata perché così, proprio mi riaggancio subito, visto che il tempo è breve, a quello che diceva prima Lorenzo. Penso che questa sia una pagina estremamente babelica, nel senso che è una pagina dove tutte quelle disseminazioni, contaminazioni di cui parlava prima Derrida per voce di Lorenzo, qua si vedono così visibilmente, anche per chi non sa il russo e per chi non sa l'ebraico. Questa è una pagina, siamo quasi a fine libro, meno male ormai, e diciamo che quando mi sono trovata di fronte a questa pagina ero già abbastanza, come dire, equipaggiata nei confronti dell'autrice, perché è un'autrice che pone diversi problemi, nel senso che ha una scrittura piena di contaminazioni linguistiche, ma piena anche di camuffamenti. E quindi il traduttore, qui parlo in generale, quando si accinge a tradurre un testo deve sempre essere pronto, essere corazzato per trovarsi di fronte a qualsiasi cosa. C'è una fiaba russa che si chiama «Vai dove non so, trova cosa non so». E secondo me questo è lo slogan dei traduttori, perché già il titolo di questa fiaba spiega benissimo che cosa significa tradurre. Tradurre è un viaggio verso un libro, verso una cultura. La traduzione è sempre un rapporto tra lingue e di conseguenza un rapporto tra culture. E in questo viaggio il traduttore probabilmente traghetta una lingua verso un'altra su un guscio di noce e incontra spesso onde, cavalloni, scogli come questi, dove appunto all'improvviso un autore inserisce una citazione ebraica senza note, senza traduzione dell'ebraico, quindi anche per un russo è una cosa incomprensibile, e quello che si limita a fare è, dove vedete corsivato, è la traslitterazione fonetica della citazione in ebraico. Quindi significa che poi il traduttore deve tradurre la traslitterazione fonetica dell'ebraico dalla traslitterazione fonetica russa dell'ebraico a quella italiana dell'ebraico. Quindi questo è un esempio limite, diciamo, di tutti i pericoli, le peripezie che deve affrontare un traduttore. E per riprendere sempre quello che dice Lorenzo e Derrida, probabilmente il traduttore si deve muovere su tutti i livelli, probabilmente dans tous les sens, cioè dentro tutti i sensi. Muoversi tra diverse culture, tra diverse lingue, e per chi pratica la traduzione, al di là del fatto che sono pienamente d'accordo con quello che dice lui, che ogni giorno noi siamo quotidianamente immersi nella traduzione, in ogni nostro piccolo atto, ma chi traduce libri si trova proprio a provare un'esperienza bellissima, che è quella di certo, dovere sapere tantissime cose, soprattutto sapere riconoscere tantissime cose, ma impara sempre tantissime cose. Quindi è un lavoro continuo di dare e prendere, dare e prendere. sempre però nella, purtroppo nella perdita, nella consapevolezza di lasciare nella sponda di partenza delle cose che nella sponda di arrivo non possono arrivare, no? Perché se noi pensiamo alle cose appunto più banali della nostra quotidianità, ci sono realia, cioè concetti, modelli culturali che non possono assolutamente passare. I termini del vestiario, della cucina, c'è chi si arrampica a tradurli, a renderli, ma comunque non restituiscono assolutamente quello che è nell'originale. Questo per fare un esempio banalissimo. Quando mi trovo di fronte a pagine così, mi chiedo perché traduco. Perché il traduttore è un personaggio che magari si pensa, ah, che bel lavoro, com'è intenso, eccetera. In realtà il traduttore è spesso un essere impigiamato, inciabattato, di fronte a un computer per ore e ore. Quindi l'erotismo della traduzione non corrisponde all'erotismo del traduttore. E, anzi, insomma, vive spesso in isolamento, ma attenzione che, come in tutte le cose che fa il traduttore, si muove sempre tra due poli opposti, tra due paradossi, l'isolamento ma anche la coralità. Per tornare alla pagina, quando ho visto questa cosa mostruosa, ho dovuto chiamare delle persone e, con un giro di telefonata lungo per tutta Italia, trovare chi mi traducesse questa riga, chi mi fornisse la traslitterazione fonetica italiana di questa frase ebraica, no? Quindi è un lavoro che si fa in solitudine, ma è un lavoro che è assolutamente corale. Se c'è un termine che riguarda l'idraulica, io chiamo un idraulico, perché se non so come si traduce, devo riuscire comunque a farlo corrispondere, in questo caso esiste, nella mia lingua. E quindi è un lavoro che ci si muove appunto tra poli opposti. L'altro polo, secondo me, è quello dell'euforia e della depressione. Quando si trova la parola giusta, dopo tante indagini, investigazioni, si ha veramente un momento euforico. E poi ci sono le depressioni, anche solo per affrontare una mole di lavoro che non finisce mai, perché il lavoro del traduttore non è mai definitivo. È un lavoro in continuo rifacimento. C'è sempre una prima stesura e poi si ritorna indietro. Io ho iniziato a tradurre proprio da un lavoro di revisione di testi già tradotti. Il termine redazione significa appunto ricondurre un testo, riscriverlo. È da lì che si comincia a tradurre. E così, perché traduco, nonostante tutte queste cose? Traduco perché c'è una frase di un libro che ho tradotto che mi è piaciuta molto, e poi c'è anche una poesia che vorrei leggervi. La frase del libro che ho tradotto è tratta da questo libro, che è Capel Venere, di Mikhail Shishkin, uno scrittore contemporaneo russo molto noto in patria e per fortuna anche in Italia abbastanza. E questo scrittore ha scritto che le frontiere esistono là dove finiscono le parole. E quindi il lavoro di traduzione, parafrasando questa frase, è proprio quello di, come dire, smantellare le barriere e le frontiere, nonostante la perdita, no? E quindi è un lavoro che porta sempre qualcosa di nuovo, di vivo. E poi c'è questa bellissima poesia di Mandelstam, con cui magari vi lascio, perché dopo parlano gli altri. È una poesia del 33 che dice: Tartari, uzbeki, samoiedi e il popolo ucraino tutto, tedeschi del Volga compresi, aspettano chi li traduca. E in questo momento può darsi che un giapponese, diciamo, stia volgendo in turco i miei versi e mi rovisti nell'anima. Ed è una poesia molto semplice, però è bellissima ed è e questo rovistare nell'anima ci dà proprio il senso di quello che è la traduzione. È un lavoro continuo che non finisce mai, perché quando ci rovistiamo dentro non finisce mai. A questo proposito chiudo per ricollegarmi sempre a quello che dicevi tu, anche della religione, eccetera. Borges ha scritto un'altra cosa molto bella. Dice che i testi definitivi sono solo quelli che appartengono alla religione e alla stanchezza. E quindi anche questo è importante per capire, no, lo spirito con cui un traduttore va avanti nel suo lavoro, no? Non si deve mai arrendere e soprattutto deve avere l'umiltà di tornare indietro, probabilmente anche quando un libro è stampato così, se lo riprendessi in mano adesso rifarei tutto da capo, probabilmente.
Grazie.
Dopo mi dai la
chiavetta. Sì, ma la chiavetta.
Quindi non serve più, lo spengo?
Sì, sì. A te serve il computer? Vieni Giovanna. Ti presento.
Mi vergogno un po', però mi hanno detto tre ore fa che dovevo fare dei compiti. Io li ho fatti ma non li ho scritti e poi non ho trovato tutti i libri che mi servivano. E comunque non sono una traduttrice, io sono un'insegnante di inglese, quindi gli esempi che faccio sono senz'altro molto meno interessanti, ma comunque più fruibili, diciamo. E ho pensato, io mi sono un po' ispirata anche al percorso che abbiamo fatto con Lorenzo negli anni, e quindi ho pensato per esempio al lavoro di traduzione, dopo leggo i nomi di chi l'ha tradotto, di Alice nel Paese delle Meraviglie, che per noi è stato un corso interessantissimo. La difficoltà proprio, e scusa se uso le ultime parole che hai detto, ma sono stupende, come Lorenzo ci dice sempre, la storia non sta scritta, a questo punto neanche la traduzione sta mai scritta. Certo. E il lavoro del traduttore è veramente un viaggio, l'aprirsi di un universo. E ho semplicemente aperto a caso, ma ho trovato immediatamente qualcosa di molto interessante, perché il capitolo quarto è intitolato in italiano Una commissione per il coniglio. Dopo leggo la nota del traduttore. In inglese il titolo è The Rabbit Sends in a Little Bill. Leggo la nota del traduttore, perché è interessantissima. La traduzione letterale del titolo inglese di questo episodio è Il coniglio manda un piccolo Bill. Ma Bill, il nome della lucertola, non è soltanto il diminutivo di William Guglielmo, vuole anche dire conto. Quindi il conto o compito del coniglio bianco è quello della rimembranza. Le sue apparizioni fugaci hanno appunto la funzione di ricordare ad Alice, a me sto coso mi fa un po' impressione, che la presenza prima della duchessa e poi della regina di cuori. Infatti Coniglio Bianco eseguirà il ruolo dell'araldo quando annuncerà con un suono di tromba l'inizio del processo. Allora, io credo veramente che, cioè, io trovo che il lavoro del traduttore sia il lavoro di geni. Allora, le traduzioni sono di Tommaso Giglio e mi pareva ci fosse anche un'altra, comunque insomma, probabilmente se si prende un'altra edizione che non sia la Burr si troveranno note diverse e sfumature diverse nella traduzione. Poi, sempre procedendo in modo molto pragmatico, mi sono, però ho fatto la scaletta. Allora, c'è un autore inglese che a me piace moltissimo, che è molto sarcastico e scrive da Dio, ed è Alan Bennett. E penso che tutti conoscerete La cerimonia del massaggio. Allora, io volevo trovare, ho trovato quelli in italiano, non sono riuscita a trovarmi quelli in inglese o quelli che non ho in italiano. Semplicemente perché a certi livelli lei lo sa meglio, molto meglio di me, i traduttori incontrano gli autori viventi per poter al meglio tradurre, e ci sono dei giochi di parole. Io mi ero chiesta come sarebbe stato tradotto in italiano, mi sono preso il libro, in italiano non è tradotto, viene proprio saltato. Faccio, non è questo l'esempio, ma faccio per farvi capire, so, noi abbiamo degli slogan sulle magliette: se non si passa la storia si passa la geografia, cioè provate a tradurlo in un'altra lingua e cercate di dare lo stesso senso. Quindi dei giochi di parole che sono stati proprio tolti completamente, oppure tradotti. Faccio l'esempio di The Catcher in the Rye, che in italiano è tradotto Il giovane Holden, mi sembra, vero? Ed è un pezzo di una filastrocca, sarebbe come se noi dovessimo mettere al posto della filastrocca la vispa Teresa gridava distesa, l'ho presa, qualcosa del genere, perché lui poi era un campo di sorgo, insomma, e quindi non è stato tradotto, è stato cambiato il titolo. Poi volevo dire delle cose buffe. E posso?
Ma certo.
Allora, penso alla traduzione anche dei film, no? Allora, voi avrete tutti presente De Niro, che diciamo che come soggetto è molto rappresentativo di queste cose. Quando fottiti, ma chi lo dice in italiano? Ma nessuno, di nessuna regione penso che usi. Ed è semplicemente tradotto il fuck you, ma non è questo. Noi in italiano diremmo un'altra cosa. E quindi un'altra volta, qui secondo me per esempio non dovrebbero tradurre così, poi lei che è un'esperta, cioè, dovrebbero tradurre come noi diciamo in italiano, non la loro traduzione. E la cosa bellina, Lorenzo, che hai citato anche tu a volte, è la famosa traduzione di Ginger Nuts. Allora, in un'edizione di Lo Scrivano Bartleby, evidentemente, io poi racconto come, perché sapevo cos'era, Ginger Nuts, che sono delle gallette allo zenzero, sono state tradotte noci di zenzero. Lo zenzero è una radice, come ha fatto a sbagliarsi? Allora, ho cercato poi se esistevano ancora. Io in Inghilterra ho trovato solo ginger biscuits, le noci, le famose ginger nuts, cioè le gallette, erano un mio ricordo di gioventù, il che denuncia la mia età, che non esistono più e che si chiamavano così, però erano biscotti non tanto dolci, proprio gallette allo zenzero. Quindi evidentemente la traduttrice non più giovane evidentemente, non ne aveva fatto esperienza personale e quindi ha tradotto così, perché il libro per il resto era bellissima la traduzione, ti ricordi?
Io te l'ho
fatto dono, ma non c'era più scritto nuts.
Certo.
Erano di Fortnum & Mason, però c'era scritto ginger biscuits. E poi io ho anche una citazione, non ho il libro, anche qui tutto in traffico perché non si sa se ce lo sarà mio marito. Allora, una citazione che diventa tragicomica, molto tragica più che comica. Allora, andiamo alla guerra del Golfo, torniamo. Dopo la guerra del Golfo, uno scrittore egiziano, di cui esiste, però del 23, noi, dato che abbiamo l'abitudine di citare appena morti, non vorrei che fosse poveretto morto da poco, che si chiama Mohamed Hassanein Heikal, qualcosa del genere, è scrittore e direttore della RAM, che è il giornale, tutti i giornali sono del governo, quindi giornale, però lui è conosciuto all'estero, è un bravo scrittore, eccetera. Scrisse un libro sulla guerra del Golfo per dimostrare come poteva essere evitata. Il libro si chiama Illusions of Triumph, An Arab View, e non è tradotto in italiano, Of the Gulf War. Io lo cercai, lo trovai in Inghilterra, e la cosa che è impressionante è il racconto, tra le varie cose, di quando l'ambasciatrice statunitense, che parlava arabo ma non molto bene, al cospetto di Saddam, intavolò una conversazione proprio sull'avanzare, cioè sulla possibilità che le truppe irachene avanzassero verso il Kuwait, senza traduttore. Affrontò da solo il discorso, non so se per ragioni di, non ricordo se era per ragioni di segretezza o di presunzione da parte sua, fatto sta che non si capirono. Gli iracheni capirono che avevano the green light, cioè che avevano l'ok degli Stati Uniti per avanzare. Cioè, non è una cosina da poco, ma la pelle d'oca se la pensate, non è stato l'unico dettaglio, però come dettaglio era capricciante. Mi dispiace che non avendo trovato il libro, ma in 2 ore, Basil dice che ce l'ho io dico che ce l'ha lui, non si sa dov'è, forse l'abbiamo prestato e ne è tornato.
Saddam, che voleva essere questo grande dittatore, doveva lui sapere l'inglese, che è la lingua universale.
Parlare avevano in arabo, e cosa ti devo dire io? Lei è andata là, lui ha parlato in arabo, evidentemente la puoi riscrivere te la storia, io no, hanno parlato in arabo, perché parlato in arabo, e lei che si vantava di saperlo, non ha probabilmente avuto l'umiltà di farsi aiutare o di chiarire molto bene i punti. E probabilmente non si parlano in quelle situazioni fuori dai denti, cioè il linguaggio è un po' addomesticato, cifrato, insomma, lui lì non si sono capiti, lui ha capito che tutto sommato gli Stati Uniti l'avrebbero lasciato procedere. Tu pensa, io il libro, guarda, vi lascio questo, lo puoi cercare se vuoi e lo compri in internet, 18 euro esiste, io quando troverò la mia copia ve la fornisco. E poi, ancora un attimo,
certo.
E poi volevo un'altra cosa carina, perché ho rivisto ultimamente Train de Vie, dimmi il nome del regista, che io non lo so dire, Milao, è quello che ha fatto anche il concerto, lo stesso, dove inventano un treno, e il pazzo del villaggio che racconta la storia di un treno costruito per sfuggire all'avanzata tedesca, e devono imparare il tedesco, non ci riescono, allora gli dice quello che lo sa, insomma, assomiglia allo Yiddish, l'Yiddish è un tedesco con l'ironia, voi togliete l'ironia e parlate tedesco, è stupenda sta cosa. E l'altro discorso che volevo citare a proposito dell'origine della lingua, delle lingue, esiste una lingua comune, sai, ci sono i confronti comparati tra le lingue, l'indoeuropeo, lo schema di Jacobson, si parla per comunicante, ricevente, il canale, si parla per comunicare. Io ho letto delle teorie che a me sembrano molto più interessanti, dedotte dal libro di Chatwin, fra l'altro, che non è un... era un antropologo, anzi era un antiquario che viaggiava, e non è certo un linguista, però nelle vie dei canti lui sostiene e lo dimostra che la lingua è nata per mappare il territorio, e questo dicono anche i genetisti di popolazione, perché una volta sono andata a sentirli e raccontavano questa cosa, che probabilmente le lingue sono, è per quello che sono così diverse, perché i territori sono tanto diversi, quindi una lingua unica comune. Anche il tentativo dell'indoeuropeo, se ci fosse una matrice indoeuropea comune, all'università ci avevano insegnato questo, ma è invece anche, per me, insomma, modestamente, non sono certo un'esperta, ma da quello che ho potuto appurare nel corso degli anni della professione, sono un'insegnante, probabilmente invece la diversità è in qualche modo legata al territorio, in qualche modo lo è, perché... come diceva lei, devo descrivere la cucina, la posso descrivere solo, ma anche il territorio, perché noi, non so, i pinnacoli, li chiamo così, che sono in Turchia, non so se noi abbiamo un nome per dirlo, loro ce l'avranno senz'altro, o il fatto che gli eschimesi abbiano, o 7 o 9, non ricordo, aggettivi per descrivere il bianco, non ci appartiene di sicuro, insomma, e quindi... anche io sono dell'idea, non so, cosa diceva poi alla fine che non esista poi in realtà una matrice comune delle lingue, ma che siano effettivamente legate a queste cose, e quindi il mio compito l'ho fatto così e quest'altra volta
che bravo, che bello, che bello.
Sì. In 2 ore? No, tanto. Bravo, se mi dai bravo. Del tempo non parli più te. Grazie, scusate. No. Se non faccio un po' la cretina non mi diverto. Non sempre fare mi è connaturato.
Ti presenti tu?
Sì, mi presento. Mi chiamo Sabina Machiavelli. Io facevo la traduttrice dall'inglese e dal francese, l'ho fatto per una decina d'anni, poi ho cambiato, ovvero ho smesso di fare la traduttrice commercialmente, adesso mi piace tradurre, ma per i fatti miei si diventa anche, è vero che c'è un piano di umiltà assolutamente necessaria quando sei in relazione col testo, ma è anche vero, credo, almeno questa è la mia esperienza, che è il traduttore che è anche scrittore è molto egocentrico, quindi a me accade adesso di trovare traduzioni dalle lingue che conosco che ritengo non siano ben fatte. Mi accade molto spesso, non credo che i miei colleghi traduttori non siano capaci, credo che sia un mio problema. E quindi questo soltanto per dire che mi diverto a farlo per i fatti miei, perché non mi piacciono mai quasi mai le traduzioni che trovo, quasi mai. Ma il problema evidentemente è aver maturato uno stile nel tempo che mi è consonante, quindi quello sento. Sono già state dette quasi tutte le cose, dette anche molto bene da tutti quelli che mi hanno preceduto. Io adesso provo a dire qualcosa, ma non so, di quella che era che è la mia esperienza. Ho portato anche il foglietto degli appunti. Non so se li capisco, perché io dovrei fare la traduzione dei miei appunti, che non è
interna.
Allora, mi era venuto in mente stasera, mentre dopo la tua telefonata, appunto, mentre mi lavavo i denti, non so perché mentre mi lavavo i denti, ma c'è un racconto, siccome tu hai citato Borges, un racconto di Borges che ha a che fare con tutto, naturalmente, essendo un suo racconto, ma anche con un aspetto di quello che la traduzione non può essere. Si intitola Pierre Ménard, autore del Chisciotte. E è un racconto di finzioni, ve lo leggete perché è veramente straordinario. Racconta di come questo signore del XX secolo, contemporaneo del narratore, che è un critico evidentemente, che di questo Pierre Ménard ricostruisce la storia, racconta come questo signore abbia scritto tutta una serie di cose più o meno erudite, e però il suo capolavoro sia stato scrivere alcuni capitoli del Chisciotte, ma non copiarli, scriverli proprio lui, e scriverli talmente bene che sono esattamente quei capitoli lì del Don Chisciotte. Non li ha scritti imitando uno stile, li ha scritti proprio lui come se stesso, non lui che faceva Cervantes, e li ha riscritti esattamente uguali, cita anche proprio delle frasi dall'originale e dal racconto di Pierre Ménard, che noi diciamo sono uguali, quello, e in realtà ti trova le differenze, quindi Borges è strepitoso, veramente. Quindi è un racconto che ha a che fare con la temporalità e atemporalità dei testi, naturalmente ha a che fare con molti livelli. A me ha fatto anche pensare che il traduttore non può tradurre quell'opera, perché sennò la riscriverebbe uguale, e l'unico modo sarebbe quello, ma poi vuol dire che non la traduce più. Quindi quello che non si può chiedere alla traduzione, che è quello che viene spesso chiesto, è di tradurre bene il senso, no? Ma non è questo che l'autore vuol dire, mi devi tradurre esattamente il senso. E non posso farlo, perché sennò appunto lo riscriverei esattamente com'è. L'esperienza della traduzione ha a che fare con quello che appunto è stato già detto, della creazione di qualcosa d'altro. Al di là di ogni giudizio di che sia una bella bru, comunque è la creazione di un'altra opera. Perché questo senso che si cerca in realtà non si trova, o comunque continua a sfuggire. Si può ricreare, tentare di ricreare questa fuga di senso, tentare di ricreare questa specie di cristallo dentro a cui stanno tutti i sensi che l'autore ha messo, e si può tentare di ricrearlo con la propria nella propria lingua. Questo riverbero continuo di sensi che c'è nell'originale, io posso tentare di rifarlo in italiano, naturalmente sarà diverso, ma sarà quello il tentativo. E credo che se uno riesce a come dire, ricreare questo nucleo di riverberi, si è entrato dentro quello che penso sia essenziale, che è lo stile dell'autore, che naturalmente non si può dire se sia uguale o diverso dall'originale, ma è uno stile, è una, come dire, emozione costante che c'è dentro al testo, che tu hai trovato nell'originale quando l'hai letto e che ti sembra di aver riproposto nell'italiano. L'esperienza della traduzione mi ha insegnato alcune cose, mi ha insegnato a scrivere nella mia lingua fondamentalmente. Infatti il percorso poi che io ho ripreso dopo gli anni di durante, ma insomma anche dopo che sto riprendendo adesso, è quello della mia scrittura. Mi ha insegnato che dentro la scrittura c'entra il corpo. E una cosa che avevi detto tu, scusa non mi ricordo il tuo nome, che Emanuela ha detto prima, che adesso mi sfugge, però è il senso che sfugge sempre. Magari ti torno in mente a te, so che avevi fatto un accenno in questo senso. Ah, rispetto all'euforia e alla depressione. Sì. Ecco, io penso che più o meno sia questa la cosa. Io sperimentavo di avere delle emozioni che passavano attraverso il corpo, quindi di scrivere con il corpo, e quindi non nell'astrazione ma nell'assoluta concretezza delle emozioni, perché quando trovavo la parola che stava bene lì, che fosse letterale o meno, ma su questa questione della letteralità, insomma, forse non ha neanche senso fermarsi troppo, quando trovavo quella parola lì, e lì ci stava bene non piccolo tavolo, non tavolino, non tavolinetto, ci stava bene tavola, io non so perché ci stesse bene, ma io ero fisicamente, stavo bene, e dicevo sì, ci entra lì, è proprio... tu hai parlato dei tasselli, era quel tassello lì che lì ci stava. Un altro, come diceva, vuol dire quello, all'incirca ci intendiamo. No, lì ci stava proprio bene quello. Ah, che bello, era come quando sei in una festa, a me mi viene un po' sempre questa immagine, una festa abbastanza caotica, piena di gente, e ti senti un pochino così spaesato, non sai neanche cosa fare. Improvvisamente vedi venire avanti un amico. Allora c'è quel momento lì di riconoscimento e di gioia che dici che bella cosa, c'è questo avvicinamento, ecco quella parola lì ti è venuta incontro in qualche modo e lì ci sta bene, un'altra non ci sta bene, non si sa perché, ma è una sensazione fisica, no? Quindi la parola sta bene o non sta bene perché sta bene o non sta bene, semplicemente, insomma. Basta, io direi che erano un po' queste le cose. Ecco, credo che sia questo proprio l'idea dello stile. Cioè, quella parola sta bene lì e un'altra non starebbe bene. Se quella tu trovi una serie di parole che lì stanno bene, hai trovato lo stile. E questo, io credo che un autore che, se è vivente ed entra in relazione con te, lo riesca a capire. A me è capitato con un autore francese che sapeva anche un po' di italiano, poi sua moglie conosceva l'italiano, che avesse rispetto alla mia traduzione, alla traduzione di un suo libro, insomma, una gioia particolare, cioè sentisse una consonanza forte con, non è sempre così ovviamente, però quel caso lì è stato molto fortunato, con quello che lui aveva scritto. E io non credo che lui sentisse la consonanza perché io avevo tradotto bene, non, semplicemente perché io avevo dato una, avevo ricomposto l'anfora e lui la vedeva lì e gli dava un senso, ecco, un'emozione.
Grazie. Niente. Volevo solo leggere una riga che esemplifica quest'ultimo concetto, puramente è proprio una coincidenza. A pagina 250, e scrive Derrida a proposito di questa fisicità, per cui una parola è quella giusta e si avverte col proprio essere di essere nel luogo giusto. Ecco. senza criteri astratti o che precedono, usa la metafora del bambino. Dice, come dice Benjamin, nella traduzione l'originale diventa più grande, cresce più che riprodursi. Ecco, io aggiungerei come un bambino, il suo, certo, ma con la forza di parlare da sé, che di un bambino fa qualcosa d'altro che un prodotto assoggettato alla legge della riproduzione. Quindi la parola giusta è sempre anche una promessa di buona traduzione. Questa promessa si riferisce a un regno contemporaneamente predestinato e negato della conciliazione e dall'adempimento delle lingue. Questa è l'osservazione più babelica di un'analisi della scrittura sacra, come modello e limite di ogni scrittura. Il sacro è l'essere da tradurre. Il sacro e l'essere da tradurre non possono essere pensati separatamente. Si producono l'un l'altro sul bordo del loro limite. Qui sono come due fratelli siamesi, eh? Cioè, voglio dire, trovare la parola giusta è come trovare il contatto, questo limite impossibile, di due cose diverse fra di loro. Contesti, lingue, culture. È un miracolo, attenzione. Anche in questo senso c'è del sacro. Io non so se qualcheduno abbia qualche pensiero. Abbiamo ancora... Prego, prego, abbiamo 3 minuti ancora. Prima delle 11... Ah, prima delle 11 che ho il terminus ad quem, che... o no? Poi dopo, ecco, spero con qualche professoressa, con qualche traduttrice o chi vuole, poi andiamo anche a mangiare una pizzetta, perché poi a tradurre gli è infame, è attività erotica che mette appetito. Prego.
La traduzione avviene anche tutte le volte che noi leggiamo il testo, cioè ogni volta viene. Ogni volta ridiamo un senso, è un nostro senso, così come ogni volta ridiamo un senso a un'opera d'arte, una pittura, una scultura. È in questo che sta l'essenza dell'arte, il ridare senso continuamente, che è un senso che si avvicina all'altro, ma non lo, come dire, comprende mai, si avvicina al limite, ogni volta è così.
Certo, certo. E una parte centrale del saggio di Derrida è proprio che tira anche in ballo il lettore, che io l'ho salato di pacca, perché il tempo, cioè, è fatto così, ma le cose che tu menzioni fanno parte proprio della tematica della traduzione. Ogni lettura introduce variabili, varianti, integrazioni, e se uno è un bravo lettore, un augmentum, ricrea, ecco, a proprio uso e consumo, che non è una cosa vile, non è una cosa egoistica, ci mancherebbe altro. È il mondo che respira, è il respiro delle cose, delle parole, delle lingue, questo è importantissimo. Leggere è sempre tradurre, è sempre traduzione, ritraduzione.
Posso aggiungere un'altra cosa?
Certo.
Io riflettevo sui tempi, cioè... Leggere e ricreare significa leggere dando tempo, lasciando spazio, come dire, non essere vittima dei tempi esterni. Allora mi viene da pensare che questa concretizzazione di tutto, no? Consuma invece di desiderare, guarda invece di leggere, dico, porta proprio a una animalizzazione dell'uomo, una nuova animalizzazione, ecco, quindi tutto questo pensiero di astrazione ci ha condotto verso, come dire, civiltà, adesso stiamo tornando indietro, se non recuperiamo un tempo, una dimensione che è rallentata, cioè il trucco sta nel fermarsi, non nell'andare, andare, non agire.
Certo, certo. Tradurre e leggere è un agire rivoluzionario, oggi, come mai? Mai come oggi, perché appunto, come diceva la signora, introduce un tempo nuovo, che non è il tempo dominante, egemone, è un'altra forma di temporalità, leggere nel senso proprio di godendo sentire le parti di consonanza e di dissonanza, che ci mancherebbe, ci non è che... Prego.
Riguardo a quello che avete appena detto, si può pensare di fermarsi, ma non per tradurre meglio, ma per restare con l'intradotto a lungo, laddove l'introdotto abbia da parlare da sé e non necessariamente attraverso l'ennesima produzione di senso.
Certo, certo, questo è bellissimo. È uno sviluppo di quel pensiero per cui il sacro, per cui la traduzione del testo sacro, della poesia o del testo di letteratura è insieme passaggio di senso, ma anche non senso, cioè limite del senso. E quindi un ristare, come Heidegger direbbe, come una sentinella di fronte al sacro. Cioè uno si ferma proprio, perché non è che se lo possa mettere in tasca. Certo, certo, è molto bello questo. È potente.
Volevo dire che
forte perché
a scuola spesso della poesia si fa la parafrasi e succede molto spesso che la parafrasi rovini la poesia.
Certo, come gettare gli inquinanti nelle acque.
Esatto,
la parafrasi.
C'è anche un senso negativo della traduzione, nel senso che con altre parole ti dico quello che hai voluto dire, quello che voleva dire il poeta. Spesso succede anche che si traduca non aumentando, non accrescendo.
Per certo, sì, vabbè, noi abbiamo preso una misura alta, una misura nobile abbiamo preso, della traduzione. È ovvio che per lo più invece si bistratta, si volgarizza, sì, insomma, si fa il pronto ursi, si fa una parafrasi di significati, e non invece di ecco, come prima diceva il ragazzo, un ristare di fronte anche all'intraducibile, dunque al sacro. Prego.
Per tornare al discorso dell'orecchio che ascolta l'esterno e ascolta anche l'interno, anche la scrittura è una traduzione. Ed è una traduzione di quello che noi sentiamo dentro. E diventa efficace, diventa bella quando cogliamo la parola giusta per dire quello che sentiamo.
Perché è bello questo, perché noi siamo abituati, quando pensiamo all'ascolto, di ascoltare quel che viene dall'esterno. Ma il problema invece è anche quello di dare voce, e quindi di rendere anche udibile ciò che c'è dentro. Anche questa è traduzione, e come? Vabbè, la scrittura ha questo pregio incredibile, è un pregio splendido. Stiamo entrando proprio nel rovello del seminario con questi temi, stiamo proprio entrando dentro. Col prossimo incontro con Vitiello, che ci parla del non dividere il sì dal no e quindi stare in equilibrio sulla contraddizione, frequentare la contraddizione, qua proprio forse entriamo in quel limite invalicabile, ma stando su quel limite, lì proprio vengono un po' le vertigini, ma Vitiello dà il piacere delle vertigini, ecco. Prego.
Possiamo anche esprimere un lamento di chi scriveva, in senso... Allora, io attraverso parlo con il lettore...
come lettrice.
Come lettrice. Ilman ci ricorda in opera che Freud si lamentava sempre, ai suoi tempi già, della traduzione che era stata fatta. Questa nelle sue opere non risultava mai la parola anima in traduzione, solo psiche. Ed era molto... addolorato. Allora, io non ho affrontato le cure particolari di Freud, e diciamo che credo in Ilman, e sento questo anche dolore che Freud aveva, cioè tant'è vero che l'unica parola anima che gli ho trovato è stato in Bruno Bettelheim, L'anima di Freud. Io ho detto questo per introdurre anche un lamento che ci può essere di chi scrive e poi si ritrova non so, una sottrazione, una mutilazione.
Certo, certo, certo. Parlando con l'Emanuela qualche sera or fa, con buona ospitalità, lei mi aveva raccontato di una parola che era intraducibile in italiano, insomma, sì, che si è risolta a scrivere una lettera all'autrice. Ecco, essendo vivente, adesso faccio l'esempio inverso, però che rende. Le è capitato che lei, sempre in cirillico, le è arrivato un letterone di 3 pagine su una parola, cioè che ha capito che se dovesse ricorrere all'autore per poter decodificare le difficoltà della traduzione, tradurrebbe 10 volte l'autore, 10 opere per arrivare ad una. Adesso faccio, questo è ovvio che sta, cioè, ma non è ironia. Cioè, è anche vero che sono come la poesia, cioè un poeta che possegga 2 lingue in modo abbastanza agevole soffre moltissimo quando viene tradotto, di sicuro, non può non soffrire e non alzare dei lamenti notte tempo, perché di giorno la gente, di notte come i lupi, ecco. Però sono proprio le 23. E dopo ci arrivano i carabinieri, perché noi ci salutiamo, hai bisogno. Grazie.